Fratelli, il Signore vi benedica, vi dia pace. Sto provando una grande emozione in queste domeniche e mi convinco sempre di più che le letture scelte dalla Chiesa per accompagnarci in questo periodo di Pasqua sono davvero delle catechesi appropriate per aiutarci a capire la bellezza di questo mistero pasquale. È una cosa stupenda. È una cosa stupenda. Quindi dobbiamo spalancare il nostro cuore all'intelligenza per cogliere il senso delle scritture, capire come interpretare il mondo che viviamo ai nostri giorni. Questo mondo che vediamo, che lascia affogare centinaia di persone che tentano di scappare dalla guerra, che rimane atterrito di fronte alle 6.000 e più vittime del terremoto in Nepal. Abbiamo bisogno che lo Spirito del Risorto converta i nostri cuori. Si possono superare le paure, si possono superare le delusioni come quella di Tommaso, che non crede più alla visione di una Chiesa alle volte composta da persone troppo povere per essere credibili. Abbiamo bisogno, come discepolo di Emmaus, di tornare indietro, di correre, di raccontare quello che è successo per dimostrare che Gesù è vivo, è presente. È Lui che, come il buon pastore, si carica sulle sue spalle ognuno di noi. Noi stiamo tanto a cuore a Gesù. Lui si prende a cuore la nostra vita. Anche questo motivo di grande gioia. Non siamo dei trovatelli. Non siamo delle persone abbandonate agli angoli della strada. Dio si prende cura di noi. E questa è la quinta domenica di questo tempo bellissimo, tempo di Pasqua, in cui ci viene presentata la parabola della vite e dei tralci. Che cosa ci dice questa parabola? Una cosa stupenda. Ci aiuta a fare il punto della situazione, che evoca la comunione intimamente unita con la fecondità. Comunione, fecondità. Espresso proprio con questa allegoria della parabola della vite dei tralci, c'è un potare bellissimo. I contadini, la nostra terra ha tanto vino da produrre e da offrire al mercato, non solo all'Expo, ma a tutto il mercato mondiale. È una delizia, un vino squisito il nostro. E sapete molto bene che si potta in primavera, me lo insegnate voi, e si potta perché? Per concentrare l'energia vitale in un unico punto, perché l'energia vitale non si disperda. Perché l'energia vitale vada lì, in quel punto, e faccia esplodere di frutti la vite. E voi sapete, l'ho visto anch'io tante volte, non sono un contadino e non sono figlio di contadini, la mia non è una terra di contadini, è una valle con tante belle industrie. Quando il tralcio viene potato, qualche volta l'ho visto anch'io, lacrima, vuol dire che abbiamo ritardato la potatura. Ecco questa lacrima. Capite anche noi, quando sperimentiamo un momento cosiddetto di potatura, anche noi piangiamo. In quei momenti difficili, anche noi in qualche modo avvertiamo un disagio enorme. E ve lo ripeto perché questo entra proprio nella dinamica del Vangelo. È Dio, non manda mai disgrazie. Dio non vuole la sofferenza. Dio ha mandato suo figlio per uscire da questa situazione. Ha fatto di tutto per compiere miracoli, per ridare la vista ai ciechi, il potere camminare alle persone disabili, eccetera. E tante cose fanno parte della nostra natura umana. Nessuno di noi nasce onnipotente. Abbiamo tante volte la mania dell'onnipotenza. È una bugia. Siamo povere creature. E tante volte i mali nascono anche da cambiamenti climatici naturali. Anche Gesù non si è risparmiato la fatica del vivere umano, ha dovuto sperimentare il dramma della passione e della morte, e questo ha portato un giovamento all'umanità, alla salvezza, e quindi ha portato molto frutto. Noi celebriamo la Pasqua, che è il tempo della speranza, è il tempo della gioia, ed è il tempo della gioia ritrovata. Ecco, l'altra riflessione mi viene proprio dall'innesto, potatura, innesto. Solo un rapporto vitale di comunione garantisce un esito decisamente fecondo. Senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla. Ci vuole un innesto. Non possiamo fare proprio nulla se non siamo in comunione con Gesù. E la comunione con Gesù apre davvero orizzonti nuovi. È come vedere le cose dall'alto. È un'altra cosa. Chi vede le cose dall'Everest, preghiamo per le vittime, e vede uno spettacolo unico. Vedete, possiamo essere dei grandi uomini, possiamo diventare dei grandi primari, dei premi Nobel, scoprire finalmente la medicina contro i tumori. Possiamo essere degli ottimi preti, organizzatori, che mettono in piedi 100.000 cose in una parrocchia. Possiamo anche essere dei bravi mariti, dei bravi mogli, ma senza Cristo non facciamo proprio nulla. Nulla. Proprio nulla. Questa è una visione realistica della verità, della nostra vita. Questo scoprire la mediazione fra noi e Dio, che è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Credo che sia un richiamo molto forte che il Signore ci fa, anche attraverso questa bellissima parabola. Senza di Lui siamo nell'ombra totale, siamo nella confusione totale. Forse è la risposta al perché il mondo sta andando alla deriva. Questa è la risposta. Senza di Lui cadiamo nell'ombra totale. Perciò Gesù insiste a dimorare in Lui, a restare in Lui. Una volta che abbiamo scoperto che Lui è al centro di tutta la nostra vita, dobbiamo starci dentro, non scappare. Esistono anche dentro di noi queste tentazioni di scappare, di uscire dalla situazione, di non avere speranza. Quante volte sento dire, ma quello là non cambierà mai. Ormai è perduto. Sei un uomo senza speranza. Oppure, io non cambierò mai, ce la metto tutta ma sono sempre quello. Sei un uomo ancora totalmente nell'ombra. Perché è proprio lì dentro che possiamo portare frutto. Ecco l'obiettivo della preghiera. Ecco l'obiettivo del chiedere, di un chiedere che porta frutto. Non possiamo entrare nella preghiera di risparmia da tutto, fa che tutto scompaia davanti a me, le mie difficoltà si appianino. Signore, voglio questo. No, no, no. Quando dimoriamo dentro quella fatica, sperimentiamo una risurrezione. E questo diventa come una testimonianza, un'epifania per l'altro. Allora, coloro che dimorano in Lui, come vediamo proprio nella seconda lettura, bellissimo questa espressione, amiamo la verità nei fatti. E poi nella prima lettura, negli Atti degli Apostoli, agiscono, fanno, cambiano. E lì viene citato un personaggio molto conosciuto nella Chiesa primitiva, San Barnaba, che viene chiamato figlio dell'esortazione, figlio della consolazione, colui che sa per consolare, il quale è venuto a sapere che Paolo è stato messo in margini, quel Paolo che tutti conoscevano come colui che combatteva il cristianesimo, ma quando si converte nessuno ci crede, neanche la Chiesa di allora non ci credeva. Lui si è convertito e nessuno si fidava di lui. Ma Barnaba non cede alle chiacchiere della gente. Quante volte chiacchieriamo inutilmente, quanto tempo sprecato nelle chiacchiere inutili. Barnaba non cede alle chiacchiere, va, insegue, cerca, va alla ricerca di Saulo e lo porta con sé. E sappiamo che cosa succederà, leggete attentamente gli Atti degli Apostoli. Vedete, solo un contatto positivo può far rinascere una persona, dare speranza, dare speranza, dare speranza. Cerchiamo di essere anche noi persone positive, di fare meno chiacchiere, di urlare di meno, permettere al Signore di dimorare in noi anche quando le potature sono un po' dolorose, ma l'energia vitale del Vangelo ci permette di portare molto frutto.